redigio.it e la storia continua. Storia del nord-ovest milanese, il ventennio fascista e la resistenza e il fascismo al potere. La situazione degenerò nel 1922, anno che culminò con l'azione forza detta Marcia su Roma, 28 ottobre, cui parteciparono anche diversi militanti provenienti dall'area del Ticino. Con questa prova di forza, gli uomini di Mussolini, organizzati dal novembre 1921 in Patto Nazionale Fascista, conquistarono il potere. Il colpo di mano organizzato nella sede stessa delle istituzioni che indusse il re Vittorio Emanuele III ad affidare la formazione al governo a Mussolini. Era stato anticipato dall'occupazione fascista di molti municipi in Lombardia e particolarmente clamorosa fu l'occupazione del comune di Legnano. Queste incursioni avevano portato spesso alla defenestrazione dei sindaci socialisti e all'insediamento decretato dal governo di commissari straordinari. A Legnano, che era stato privato della carica di primo cittadino il sindaco socialista Ermenegildo Vignati, sostituito da un commissario. Il governo si era arreso alla violenza e all'illegalità, talvolta stanziandola, già prima del 28 ottobre. D'altra parte era evidente che la marcia su Roma era potuta avvenire con forti coperture da parte di alcuni settori dello Stato e lo stesso re si era rifiutato di fare intervenire l'esercito contro le squadre fasciste. In pochi anni Mussolini, che presiedeva un governo di coalizione in uno Stato ancora formalmente democratico e parlamentare, conquistò il potere assoluto, esautorando gradualmente gli altri partiti. Aiutato dalle squadracce sempre più violente e potenti e dalla crescente paura, Mussolini pose le basi di un regime totalitario, instaurato per mezzo delle leggi fascistissime del 1925-26, che proclamavano di fatto la dittatura. Le organizzazioni sindacali, anche già duramente colpite dalla violenza squadrista, si estinsero e confluirono nell'Azione Cattolica, mentre le rosse dovettero chiudere o emigrare. Con l'affermarsi del regime totalitario fu attuata una sistematica fascistizzazione di massa con le violenze squadristiche prima, ma soprattutto mediante il forte condizionamento indotto dalla radio e dai mezzi di comunicazione. La gente fu bombardata da una martellante propaganda dalla quale non sempre era facile difendersi. I giornali non allineati vennero ridotti a obbedienza o perseguitati. Ciò naturalmente accade anche per gli organi di stampa locale. Il popolo abbiatense, per esempio, passò sotto il totale controllo del regime. La voce di Legnano, che era diretto dal popolare Carlo Guidi, resistette alle pressioni e alle minacce e per questo, il 1 novembre 1926, la milizia fascista bruciò pubblicamente l'edizione del giorno in piazza San Magno. Questo era il destino di chi rifiutava l'omologazione al regime. Il partito fascista e le sue strutture si sovrapposero allo Stato. Grande potere ebbero i segretari federali delle sezioni che poterono imprimere una certa linea politica personale. Milano fu affidata al federale Mario Giampaoli, individuo corrotto e circondato da un entourage composto di ceffi pochi rassicuranti e tuttavia assertore di una politica che non rientrava più nel programma fascista del momento. Giampaoli infatti era esponente del cosiddetto diciannovismo, ovvero di quella corrente del movimento fascista che si rifaceva in parte all'originale programma operaista del 1919. Il federale di Milano, che malvelava il proprio disprezzo nei confronti della borghesia, ora alleata al regime, si sbilanciò nettamente a favore dei ceti operai, cercando instancabilmente di avvicinarli al fascismo, cogliendo a pretesto la sua scarsa onestà nella gestione della cosa pubblica. Giampaoli fu espulso dal partito, ma probabilmente la fine della sua carriera fu decretata dall'insofferenza dell'alta borghesia nei confronti della sua politica. www.redigio.it e la storia continua.